Vi parla Aloma Bardi. È questa la seconda trasmissione dedicata al compositore americano Charles Edward Ives e alla sua sonata per pianoforte numero 2, Concord, Massachusetts, 1840-1860. Nella trasmissione precedente abbiamo ascoltato la sonata, interpretata da Gregorio Nardi, nella prima esecuzione assoluta della prima versione, pubblicata da Ives nel 1920. La registrazione dal vivo è stata effettuata a Firenze presso il Saloncino del Teatro della Pergola il 7 giugno 2004. La manifestazione, realizzata da ICAMUS in collaborazione con l'Università di Firenze, Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo e con Eti Teatro della Pergola, si intitolava Itinerario creativo della Concord Sonata di Charles Ives ed è stata una celebrazione del cinquantenario della morte del compositore statunitense avvenuta il 19 maggio 1954. Il programma del concerto, di cui nella trasmissione odierna presentiamo la seconda parte, affiancava la sonata a un gruppo di altri lavori pianistici di Ives che ad essa sono legati per condivisione di materiale musicale e di riferimenti letterari e filosofici. La Concord Sonata, intitolata alla cittadina poco distante da Boston, che dagli anni 30 dell'Ottocento fu dimora del trascendentalismo americano, si ispira nei suoi quattro movimenti al pensatore e predicatore Ralph Waldo Emerson, al narratore Nathaniel Hawthorne, alla famiglia Alcott, scrittori e riformatori sociali, e al naturalista poeta Henry David Thoreau, tutte presenze centrali nella formazione di Charles Ives. La prima versione della sonata per pianoforte numero 2 nasce dalla rielaborazione di manoscritti musicali che Ives aveva inizialmente, negli anni 1904-1915 circa, concepito per orchestra o per pianoforte e orchestra. A sua volta, nel periodo intercorso tra la prima e la seconda versione, pubblicata infine ancora privatamente nel 1947, la Concord Sonata fu sottoposta da Ives ad un lavoro incessante di rielaborazione, ampliamento, riscrittura, fino a moltiplicarsi in una quantità di fonti sorprendentemente ampie. Nel processo rielaborativo che produce la seconda versione pubblicata della Concord, Charles Ives ne esaltò con intensità crescente la natura di opera aperta. Infatti, le composizioni che ascolteremo nella trasmissione odierna sono parti del movimento Emerson della sonata, sviluppatesi fino a divenire composizioni autonome, ma pur sempre proponibili come varianti di pagine del movimento stesso, così come Celestial Railroad, la ferrovia celeste, dal titolo di un racconto fantastico di Hawthorne scritto nel 1843, riutilizza parti del movimento Hawthorne della Concord. Questo programma, scaturito da un progetto di ricerca, coglie la Concord Sonata nella sua lunga trasformazione da monumento pianistico estremamente complesso, tuttavia dal disegno chiaro e comunicativo, in evidente rapporto con la tradizione e la sua contemporaneità, verso la maggiore densità che contraddistingue la seconda versione della sonata, precedentemente a questo progetto l'unica ad essere stata studiata ed eseguita. Le composizioni ponte tra le due versioni della Concord si riallacciano spesso direttamente a manoscritti che Ives non aveva fatto confluire nella prima versione pubblicata, chiarendo così la natura unitaria e la straordinaria ricchezza e profondità di questa complessa visione musicale, filosofica e letteraria ivesiana. Diamo quindi inizio all'ascolto del programma di espansione della seconda sonata per pianoforte, Concord, Massachusetts, 1840-1860, con le Four Transcriptions from Emerson, le quattro trascrizioni o rielaborazioni di parti del movimento Emerson e loro possibili varianti esecutive. Questi lavori risalgono agli anni 1923-1927 e sono tuttora inediti. Ne è in preparazione l'edizione critica del musicologo statunitense Thomas Broadhead, i cui esiti sono stati tra le fonti sulle quali Gregorio Nardi ha lavorato nella preparazione a questo concerto, assieme ai manoscritti di Ives e alle registrazioni private effettuate dallo stesso compositore al pianoforte negli anni dal 1933 al 1943. Il brevissimo intervento di viola nella quarta e ultima trascrizione è affidato a Giovanni Prosdocimi. All'ascolto è permessa una lettura dai Memos, gli scritti autobiografici di Charles Ives, un passo che risale agli anni 1931-32, che ascoltiamo nella lettura di Ivano Bini, come già annunciato al pianoforte Gregorio Nardi.
L'idea della sonata per pianoforte numero 2 mi si presentò quando lavoravo ad un gruppo di overtures. Il movimento Emerson, come stampato nell'edizione della sonata, è una parziale riduzione pianistica di quel progetto, ricavata dall'incompiuta Emerson Overture. Le four transcriptions si avvicinano maggiormente all'originario disegno complessivo. Il movimento Emerson è l'unica mia composizione che, ogni volta che torno a suonarla o la riprendo in mano, mi sembra ancora incompiuta. E le trascrizioni stesse, scritte alcuni anni fa, non corrispondono a come le suono adesso. Vi è in esse materiale dall'abbozzo di Overture, che non venne utilizzato nell'edizione della sonata, come pure altro materiale che a sua volta non fa parte né dell'Overture né della sonata, specialmente nelle transcriptions come le eseguo adesso al pianoforte. L'esperienza che da tempo vivo con questa musica di Emerson è molto particolare, e devo ammetterlo, stimolante e grata. Penso che ciò sia legato al mio rapporto con Emerson come scrittore, perché ogni volta che leggo le sue pagine mi sembra di coglierne un pensiero nuovo, un'emozione nuova. Alcune parti delle four transcriptions, come le suono oggi, soprattutto parti della numero 1 e della numero 3, presentano differenze notevoli rispetto alla loro versione scritta. Per di più, non riesco ad eseguirle ogni volta allo stesso modo. Alcuni passaggi che suono adesso non sono stati scritti, altri sono invece confluiti in brevi composizioni pianistiche negli studi per pianoforte. Non so neppure se mai li scriverò, per timore di sciupare l'emozione quotidiana di suonare ancora questa musica, di sentirla crescere, di percepirla come incompiuta.
Avete ascoltato le Four Transcriptions from Emerson di Charles Ives, quattro trascrizioni dal movimento Emerson della Concord Sonata e possibili varianti di parti del movimento stesso nell'interpretazione di Gregorio Nardi. La registrazione dal vivo è stata effettuata a Firenze presso il Saloncino del Teatro della Pergola il 7 giugno 2004 in occasione della manifestazione ICAMUS Università di Firenze intitolata Itinerario creativo della Concord Sonata di Charles Ives, evento celebrativo del cinquantenario della morte del compositore americano. Il nostro programma Ivesiano continua con l'ascolto di Celestial Railroad, la ferrovia celeste. È il titolo di un racconto fantastico di Nathaniel Hawthorne e la composizione pianistica è la rielaborazione del movimento Hawthorne della Concord Sonata. I manoscritti ivesiani risalgono agli anni 1922-25, basati tuttavia su idee preesistenti concepite negli anni 1910-1913 circa. The Celestial Railroad è anch'essa una composizione inedita. Come per le Transcriptions da Emerson, l'interpretazione di Gregorio Nardi è stata condotta sull'edizione critica di Thomas Brodhead in preparazione e sui manoscritti ivesiani. Il racconto La ferrovia celeste, scritto nel 1843, fa parte della raccolta Wonder Book, il libro delle meraviglie, di Nathaniel Hawthorne, pubblicato nel 1851. Sorprendentemente, si tratta di una storia in cui al centro si apre una pagina di critica sarcastica contro il trascendentalismo, descritto come al tempo stesso fumoso e dogmatico, negazione dei principi dei padri pellegrini. Questo richiamo apre considerazioni interessanti. Indubbiamente Ives si sente più libero e capace di guardare alla comunità dei trascendentalisti di Concord, a lui così cara, aggiungendo al quadro anche una voce di critica interna, subito del resto riassorbita in una dimensione fantastica. E d'altronde, la composizione ivesiana Celestial Railroad è un po' una rivisitazione del clima fantastico del movimento Hawthorne della Concord Sonata in chiave d'incubo. Preceduta dunque dalla lettura di un breve passo degli autobiografici Memos di Ives, 1931-34 e da una lettera ivesiana del 1935, nella versione italiana di Aloma Bardi per la voce di Ivano Bini, Charles Ives, The Celestial Railroad per pianoforte, nella interpretazione di Gregorio Nardi.
Il secondo movimento della Concord Sonata Hawthorne ebbe origine soprattutto dall'idea della ferrovia celeste. Idea che si concretizzò in due scherzi per pianoforte ispirati al racconto di Hawthorne, composti quando eravamo in vacanza a Elk Lake nel settembre del 1909. Il movimento venne inizialmente concepito come composizione per due pianoforti, oppure per due pianoforti e quattro esecutori. Tuttavia, al momento di far pubblicare la musica, il movimento Hawthorne venne ridotto per un pianoforte solo ed è datato 12 ottobre 1911. La composizione pianistica intitolata Celestial Railroad è un arrangiamento basato su parti del movimento Hawthorne della sonata per pianoforte numero 2, ma soprattutto sul secondo movimento della quarta sinfonia. Infatti in quel periodo componevo lo scherzo, dove appunto rielaborai parte del movimento Hawthorne, soprattutto i passi in cui è più forte il legame con il racconto della ferrovia celeste. In seguito, scrissi la fantasia per pianoforte, rielaborandola dalla partitura sinfonica contenente parte di Hawthorne. È un lavoro di cui non ho neppure una copia. Thank you.
Dal concerto Icamus, itinerario creativo della Concord Sonata di Charles Ives, avete ascoltato di Ives The Celestial Railroad, la ferrovia celeste, nell'interpretazione di Gregorio Nardi. Il nostro programma si conclude con le Ivesiane Three Improvisations, tre improvvisazioni. Di questi tre brevi pezzi pianistici esistono soltanto frammenti di scrittura originale che condividono materiale della Concord Sonata e di altre opere ad essa legate, soprattutto uno studio pianistico, il numero 2. Quella che stiamo per ascoltare è la prima esecuzione assoluta della nuova ricostruzione di un originale forse perduto, forse almeno in parte mai neppure scritto, a cura di Gregorio Nardi, che ne è l'interprete al pianoforte. Con le tre improvvisazioni databili 1938, ci addentriamo in un aspetto particolarmente suggestivo e anche un po' inquietante dell'universo Concord. Il pari valore entro il progetto ivesiano di espansione della seconda sonata per pianoforte, di fonti scritte e non scritte, fonti pubblicate, manoscritte, fissate su documenti sonori, di registrazioni in studio effettuate dallo stesso Charles Ives al pianoforte, o anche soltanto presenti nella mente. In quattro sedute in studio di registrazione, datate giugno 1933 a Londra, circa 1935 a New York e ancora a New York, 11 maggio 1938 e 24 aprile 1943, Ives documentò come il processo compositivo fosse nel suo pensiero anche indipendente dalla scrittura, gettando così le basi per una tradizione interpretativa della sua opera. Precedute dunque da letture affidate a Ivano Bini, dagli appunti autobiografici di Ives degli anni 1931-1934, i Memos, ecco l'ascolto le tre improvvisazioni per pianoforte di Charles Ives, interpretate da Gregorio Nardi.
E chissà che io non voglia concedermela per sempre, questa emozione di non portare a compimento la musica di Emerson. Anche se penso che presto inciderò un disco della Concord Sonata, magari eseguendone ciascun movimento in due o tre maniere diverse. Ciò verrà fatto per mia soddisfazione personale e per studio, ma anche per risparmiar fatica e per non finirsi gli occhi a produrne copie scritte. Quando il disco è pronto, il signor Henry Cowell, il signor Nicholas Zlonimsky o qualche altro genio dell'acustica potrebbero trascrivere la musica al posto mio, e magari meglio di me. Giugno 1933, di ritorno dagli studi di registrazione Columbia Gramophone Company di Londra. Ho voluto incidere a scopo di ricerca certe parti di mie composizioni pianistiche. Suona un campanello, suonano due campanelli, si accende una lucetta rossa, si comincia. E si va avanti, si va pure avanti bene all'inizio, come ho fatto io questa mattina. A un certo punto entra tutto carino il tecnico del suono e ti dice che sei fuori tempo di ben 4 minuti. L'ultima parte, quindi, non è stata registrata. Ho l'impressione che fosse l'unica buona. Lui, allora, me la fa riascoltare e risulta che raramente ho suonato quel pezzo altrettanto bene. Beh, a questo punto gli dico che sta andando benissimo e che voglio aggiungere il seguito. Ma come? Risponde lui. La registrazione è già stata eliminata. Era soltanto per provare il tempo. E quindi ho dovuto ricominciare da capo. Ed è stato orrendo. Dita sudate, poco fiato, tutto va storto, note sbagliate, il ritmo si affloscia, mi innervosisco, borbotto imprecazioni. E rieccolo ad annunciarmi. È venuto tutto, anche le imprecazioni. Quando infine riuscivo di nuovo a far bene, si spegne la luce, suona il campanello e la sessione è conclusa. Il disco successivo deve incominciare dall'inizio dell'ultima battuta. Ma come si fa a tuffarsi dall'alto di uno sperone roccioso se siamo nel bel mezzo della pozza d'acqua? E allora gli ho detto che volevo ricominciare da capo. Questa volta ho iniziato male e ho continuato senza smentire l'inizio. E anche la registrazione non ha presentato problemi. Ma, insomma, Tutto questo, che cosa ha a che fare con la musica? Eccola, la grande attività della musica al giorno d'oggi. Non è altro che musica per produrre lavoro, non lavoro per produrre musica. Un uomo suona per se stesso e la sua musica incomincia a vivere. Ma poi prova a sottomettere la sua musica alla macchina e allora la musica muore.
Thank you.
Con l'ascolto delle tre improvvisazioni per pianoforte di Charles Ives, interpretate da Gregorio Nardi in una registrazione dal vivo del concerto Icamus Università di Firenze, svoltosi a Firenze, al Saloncino del Teatro della Pergola il 7 giugno 2004, in celebrazione del 50° anniversario della morte di Ives, si conclude il nostro programma pianistico dedicato alla Ivesiana Sonata numero 2 per pianoforte, Concord, Massachusetts, 1840-1860, e ad un gruppo di composizioni di Ives che sono ad essa strettamente legate. Per l'autunno 2004, GAMO, Gruppo Aperto Musica Oggi, in collaborazione con Syracuse University, il Consolato Americano e Icamus, annuncia a Firenze riprese con nuove prime esecuzioni assolute delle manifestazioni dedicate a Charles Ives, ancora affidate nella realizzazione pianistica a Gregorio Nardi. In sintonia con l'originario progetto ivesiano di coordinare musica e scrittura saggistica, queste nostre trasmissioni hanno presentato letture dagli essays e dagli autobiografici Memos, premesse in prima assoluta a ciascuna composizione ascoltata. A Rete Toscana Classica va la nostra gratitudine per aver aperto questo spazio e questa opportunità. Da Aloma Bardi, grazie dell'ascolto.